Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto in studio per questa puntata di Itaca di sabato 22 agosto. Quando inizia il campionato di calcio vuol dire che l'estate sta finendo sostanzialmente, oggi sarà così. Ma noi, oltre al calcio, che è giusto per i grandi tifosi, ce ne sono tanti, oggi San Siro sarà piena per quanto dicono le notizie, oggi invece parliamo di un altro luogo molto affollato, parleremo del meeting di Rimini. Dopo 44 anni torna un Papa all'assemblea annuale di CL, di Comunione e Liberazione, questo lo faremo nella nostra seconda pagina. Ma la prima, come sapete sempre, è dedicata alla rassegna stampa. E allora partiamo con i nostri giornali.
A due, tre, il titolo è...
Il manifesto apre con giochi del silenzio, la fotografia è per Meloni e la Russa che si parlano con la manina davanti alla bocca, ormai come pessima tradizione della politica per non vedere il labiale di quello che si dicono. Autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, chissà perché. Perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede all'accordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. E lì c'è stata la doppia contestazione di cui avete sentito parlare già nel nostro giornale radio di Popolare Network. Allora, piano fallimentare, dice il manifesto, retorica tricolore, il conto lasciato ai posteri, è un editoriale di Emiliano Brancaccio. Il taglio medio del manifesto è su Aisha Wahab che batte i dollari israeliani, con il successo che alle suppletive californiane l'esponente democratica è stata la prima deputata di origini afghane votata per il congresso, e questo, diciamo così, nonostante i 6 milioni di dollari che l'APAC, il potente comitato israelo-americano con altre organizzazioni, aveva investito per impedire proprio ad Aisha Wahab di vincere. Tre notizie di richiamo in fondo alla pagina. Patto Unione Europea, Meloni nei guai, pure Olanda e Irlanda a trasferire migranti. La strage invece, femminicidi, la legge c'è, mancano le risorse. Questo è un tema su cui si sta picchiando con molta foga dal punto di vista del cercare di avere questi strumenti, che sono strumenti necessari per evitare, appunto, o perlomeno per cercare di evitare i femminicidi. La guerra grande, mandato d'arresto turco per Netanyahu e Michael e Mirko, vignetta tutta rossa, personaggio triste che dice: mi consola che ci meritiamo tutto. Corriere della Sera, migranti, l'affondo di Meloni, la replica Schlein, intervista New York Times, con Trump pensavo fosse più facile, quindi il Corriere apre su l'intervista che la Presidente del Consiglio, non la Premier, mi raccomando, ha dato al New York Times, in quanto tra l'altro giornale non gradito a Trump, con tutti questi giochini della politica, lasciatemi aggiungere mentre il mondo brucia, Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica, due punti, dittatore. L'assistente di Donald Trump, per me conti solo tu, dichiarazione d'amore di Natalie Harp nel 2023, i suoi messaggi al presidente. Poi sono sempre nella colonna destra del Corriere, MPS, che è Montepaschi, il piano Lovaglio, intesa valuta l'esposto. Questo è il risico, famoso risico bancario. Avete sentito Andrea Di Stefano nel giornale radio, domani lo affronteremo con Alessandro Messina e cercheremo di fare un po' di chiarezza. Non sono sempre temi facili, anche perché le composizioni societarie e i veri obiettivi non sono sempre facili da ricostruire o perlomeno da avere a mente. La foto grande del Corriere è per Sinner, mentre si è fatto male al ginocchio, un urlo di dolore in posa scomposta, il titolo è la resa di Sinner, niente US Open, deluso e triste. Il campione da forfè per infortunio al ginocchio, serve tempo. In taglio basso abbiamo invece sono un ex bulla, sogno Miss Italia, Elisa Vardoni, 19 anni, alla selezione in Toscana, era una stalker, picchiavo le ragazze. Vabbè. Di spalla abbiamo l'editoriale di Paolo Valentino, illusione europee. E poi vediamo ancora frane, evacuati, emergenza in Lombardia per quello che viene chiamato il maltempo, parola che in questa radio ai tempi di Piero Scaramucci era vietatissima, che Scaramucci diceva maltempo è troppo generico, o è un temporale o è pioggia o insomma descrivete quello che è. Da Conte il via la campagna per le primarie, la Repubblica, la lettera del leader 5 Stelle, Repubblica sul woke, spiazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, due punti, adesso si svegliano tutti, Bonelli, due punti, diritti da salvare, la foto grande però di Repubblica è per Amatrice, a 10 anni dal terremoto, ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata, racconta Filippo Ceccarelli. Ancora abbiamo di taglio basso, taglio medio, scusate, migranti, Meloni difende rimpatri, per Kiev torna tra i volenterosi, un riquadro ci dice appunto di Erdogan dalla Turchia, mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia, mentre di spalla troviamo MPS, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio, quindi Montepaschi e il risico, come detto, con Massimo Giannini che critica quello che chiama il vizietto della politica, e cioè di mettere le mani sulle banche. Taglio basso di Repubblica, c'è un bellissimo commento di Luigi Manconi, Report è la società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto. Vedremo anche le vacue risposte del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, l'ambiente si ripara ma non per decreto. Però non ci dice come, ecco, diciamo, poi ve lo anticipo, dopo ve lo leggo. Sinner rimane in ginocchio, addio USA Open. Avvenire, tutti i nodi del patto, secondo l'opposizione le nuove regole sono un pasticcio. Di cosa stiamo parlando? Land e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita, tra virgolette. La foto, la prima foto è per un bel reportage di Capuzzi che è andata noi dal sogno americano al limbo del Messico, è andata a raccontare questa storia. L'altra foto invece è per il lupo, si riaccende come di consueto la polemica sul lupo, estate di ripetuti allarmi da nord a sud, avvistamenti, aggressioni, ma il lupo non è predatore. Taglio medio, caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu arrestato, c'è un bel editoriale di Vittorio Pelligra, invece la lezione sempre attuale di Ulisse, e noi a Itaca non siamo insensibili ovviamente al buon Odisseo. Domani invece apre su Turchia l'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, foto del criminale di guerra in prima pagina. Poi abbiamo i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, foto di Meloni e la Russa sempre con la manina, come vi dicevo, mentre parlano, davanti alla bocca, mani asciutti, c'è un migrante che arriva su una spiaggia e dice: piacere, migrante, clandestino, profugo, intruso, straniero, irregolare, stracomunitario, forestiero, immigrato, dublinante, vucumpra, estraneo, invasore, per gli amici, persona. Salvatore Bragantini firma il piano di Lovaglio, una mossa al limite della follia, e quindi preparatevi perché sta cosa andrà avanti parecchio e avremo diverse editoriali che sono soprattutto dedicate a chi riesce a configurare nella propria testa i pacchetti azionari e quel punto lo sforzo che faremo domani. Per essere credibili l'Unione Europea non basta sostenere Kiev, ci dice Nicoletta Pirozzi, la postura con gli alleati e l'altro editoriale di apertura di domani. Vital Bazzolini, scusate l'errore, la crisi climatica non è uguale per tutti, torna sul concetto del classismo climatico. La Stampa, allora, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, ma la vera apertura è TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. La linea dell'alta velocità senza pace, dice la Stampa, a Parigi aumentano i timori per la tempistica. La foto è per Sinner che si deterge il sudore nel polsino con una faccia un po' affaticata e stanca, per titolare Sinner sosta obbligata. La Serie A all'anno zero mette in mostra i suoi giovani, auspica Giulia Zonca per il via al campionato. E poi addio a Marcos che ballava coi lupi, da bambino ha vissuto 12 anni con un branco, è la storia di Marcos Rodriguez Pantoja. Difficile immaginare un'infanzia più lontana da quella che consideriamo normale. Quando aveva 6 anni suo padre lo vendette a un capraio, poi accadde l'incredibile, il bambino incontrò i lupi, lo accettarono lentamente dopo aver imparato a riconoscerne l'odore e i gesti. Storiona della Stampa in prima pagina, e poi il Risico Bancario, vi risparmio i titoli, sono tutti uguali. Il Fatto Quotidiano mette una fotografia con la Russa, Mattarella e Fontana, il presidente della Camera, che escono dagli oblò di un aereo dicendo: ingorgo di voli blu per 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. C'è Patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo libero eppure i mafiosi. Questa è una legge che ha avuto come un'ideona di Nordio, dice il Fatto Quotidiano, per cui se i detenuti tossici possono chiedere i domiciliari, il paradosso, si possono concordare pene pesanti senza un giorno in cella, il PM antimafia dice, in pericolo la sicurezza dei cittadini. Poi siamo al Giorno, migranti, ira del governo, Meloni, il patto UE, Unione Europea ci tutela, caso Flotilla, la Turchia, Netanyahu arrestato, il Papa al meeting, Mattarella, basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo di leader, siamo quasi arrivati alla resa dei conti, la foto è per Sinner e il Giorno gioca coi titoli ma non è il manifesto e scrive non è l'America perché non ci va. Poi abbiamo notizie da Milano perché il Giorno si rivolge molto a questo territorio, urbanistica out of del TAR, risposto al commissario, i giudici contro lo stallo delle pratiche. Il Messaggero invece, romanissimo Messaggero, foglio di governo, migranti, UE divisa ma su Schengen l'Italia apre a Madrid, la Turchia lo sappiamo, ordine di arresto, MPS, la borsa boccia, la doppia OPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob, ci vuole il vocabolario giusto. Poi Sinner si ferma, che è proprio una notizia che sconvolge tutti evidentemente. Roma, video del blitz, ecco questo mi ha stupito per il titolo, Roma, video del blitz, una donna tra i ladri di opere d'arte, il furto di opere d'arte a Roma, 2 punti. Nella banda anche una donna, blitz ripreso da 2 telecamere, non si capisce perché una donna non possa far parte di una banda di ladri. Bah. Il Foglio, vediamo soltanto il titolo della ciliegina del direttore Cerasa, i migranti, l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, Senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline, che genera insicurezza e non soluzioni. E poi, sotto la testata, in azzurro, domani Schlein sarà la segretaria più longeva, tra virgolette, del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Fa abbastanza ridere questo titolo, davvero, questa cosa della longevità, che si conti la longevità dei segretari del partito. È paradigmatico. Libero, e siamo ai fogliacci della destra, eccoli qua, sempre con il loro stile, Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie di M5S sui migranti e la sua visione del fascismo. Il premier parla, il premier, non la premier, il premier parla, che poi non è premier, al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Poi c'è una foto per Cruciani, che evidentemente è diventato un opinionista. La sinistra si rimangia il wok, ci prendono per il sedere. Ora Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. Sanzioni ai cartoni russi. Piantedosi e i profughi, dall'Europa ne arrivano solo 20 all'anno. E poi c'è Sallusti che scrive la crisi di mezza età della Lega su Salvini. Ma è divertentissimo questo editoriale perché per una cosa che è seria alla fine, cioè il Red Rationem che sta arrivando in casa leghista dopo tutte le, come si diceva, le cose che ha combinato Matteo Salvini, una peggio di Bertoldo, senza entrare nel merito, scrive Sallusti, delle diatribe in corso, che non tocca a noi giudicare. È possibile che il cuore del problema stia proprio nella questione anagrafica. Il Carroccio, probabilmente, sta attraversando una naturale crisi legata agli anni, come naturale che sia, non quelle delle idee e dei valori che restano gli stessi della fondazione. Un partito ha dinamiche simili a quelle degli esseri umani, il suo cuore pulsa, gli acciacchi sono all'ordine del giorno, la vita presenta alti e bassi, ma vale sempre la pena di andare avanti, un rimedio lo si trova sempre. Il giornale, io e Donald, ecco com'è andata, tra virgolette, foto di Meloni e Trump, Meloni l'hanno alzata di almeno 30 centimetri perché in questa foto guarda negli occhi Trump. Poi abbiamo Sinner che si tocca il naso, infortunato, il ginocchio tradisce Sinner, niente US Open, sono deluso. Parte la Serie A, Simone Inzaghi, Inter favorite, Mancini top, il mio futuro, puntini di sospensione, Cerno scrive un patto di buonsenso e loda Meloni come se fosse... dunque, soltanto tre parole vi leggo. Trump col suo stile da bulldozer ha messo a nudo la debolezza atavica di un'Europa che non sa chi è, e in questo vuoto Giorgia Meloni è emersa come l'unica leader capace di imporsi. Guida una maggioranza nei palazzi di Bruxelles, tecnicamente non esiste, ma nei fatti è l'unica a portare risultati concreti. Scusate se uso questa voce da cinegiornale degli anni, veramente non è colpa mia, è la loro sintassi che mi fa leggere così, perché scrivono in quella maniera. Allora, siamo alla verità, Ranucci l'intervista manipolata a Borsellino, questo è il titolo della verità. Nel 2000 il giornalista mandò una dichiarazione del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi, secondo una sentenza però le frasi sono state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Ma il riquadrone grosso è: ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Anche qua, decontestualizzando tutto, gli anni valgono solo i numeri, ma non ve li leggo nemmeno. La Gazzetta dello Sport oggi è avvolta da una prima pagina che può essere messa in stile poster. Siamo tornati, e ha fatto che cosa? Ha fatto un esercizio di presentazione dei talenti per Mancini. I campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi il Napoli, Allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi cercano rivincite, via dicendo. Ma la Gazzetta, il quotidiano rosa, lo lascio, ecco, non ho il Sole 24 Ore, magari dopo cerco di capire se qualcuno mi ascolta la redazione, se me lo allungano, ma me lo sono perso per strada. Dicevo, il giornale rosa, chi vuole se lo legge. Allora, andiamo dentro gli editoriali, e vi dicevo, ci sono cose molto interessanti. Intanto vorrei andare a pagina 4, se non ricordo male, infatti. del Manifesto, perché c'è un breve corsivo, direi, di Giansardo Merli, che dice: "Participi, non dublina nessuno. Se il patto dell'Unione Europea ha umiliato la parola solidarietà, declinandola come collusione tra gli stati contro i migranti, quando indicava il mutuo aiuto tra le persone, il dibattito di questi giorni ribalta il significato di Dublino, alterando la coniugazione del participio. Il riferimento non è alla capitale irlandese, che resta un nome e non un verbo, ma alla convenzione che lì fu firmata nel 1990. Doveva servire a stabilire criteri per le richieste di asilo, magari nell'interesse di chi faceva domanda. Il nodo è diventato presto stabilire a quale stato accollare i richiedenti. Con quelli del nord e centro Europa puntare il dito verso sud, dove i cittadini stranieri sbarcano ma non vogliono restare, e a dare a quei paesi responsabilità e competenza. I migranti però hanno continuato a muoversi alla faccia della convenzione diventata regolamento. Quelli beccati che rischiano il trasferimento sono stati ribattezzati dublinanti, come se facessero qualcosa per tornare indietro. In realtà sono dublinati, subiscono il peso di leggi che limitano la loro libertà." Ah, come sarebbe veramente bello vedere che da questo corsivo in poi tutti li chiamassero dublinati. Non so se ho fatto una consecuzione giusta, ma mi perdonerete. Oh, sono 24 ore, grazie alla redazione che me l'ha portato per darvi il titolo: MPS via le offerte su BPM B. Generali, investitori freddi, giù i titoli di borsa. Questa è indicazione interessante, vuol dire che bisogna andare avanti e trovare soluzioni diverse. Tutti lo chiamano appunto il risico con la K bancario, come deve essere. Wall Street, con i risultati delle big tech, il mercato gonfia profitti trimestrali. Innovazione e cloud, per le imprese arrivano 1,1 miliardi di incentivi. La foto grande è per elezione tecnologia, governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan. È clamoroso questo titolo, clamorosa questa foto, e mentre qua si fregano le mani perché arrivano i data center che portano un sacco di euro, negli Stati Uniti adesso iniziano a capire che invece è non solo un pacco, ma soprattutto è dannoso. Flottiglia, governo turco chiede all'Interpol l'arresto di Netanyahu, i Pasdaran minacciano azioni devastanti contro l'embargo degli Stati Uniti, e niente, gli aggettivi ormai volano come se fossero caramelline. Qui abbiamo anche, no, oggi è sabato, quindi non c'è la domenica del sole, che è domani. Plus 24 invece, la grande fuga, titola di chi? Dal 1861 a oggi Piazza Affari ha visto la quotazione di 1500 società, ma negli ultimi anni gli addii hanno avuto la meglio, molte le realtà che hanno deciso di abbandonare il listino. Ecco, fatto anche il sole 24 ore, torniamo dentro il Manifesto per andare a pagina 5 sui femminicidi. Dicevo, la legge c'è ma mancano le risorse, questo è il titolo di l'articolo di Rita Rappisardi e Scendiveli, che è molto interessante perché fa diversi punti, diversi paragrafi che ci danno delle informazioni. Il dossier del Viminale registra nel primo semestre 2026 solo 8 casi di femminicidio. Prima di considerarlo una buona notizia, però, occorre capire come viene misurato il fenomeno. E infatti, per un periodo che va dal 1 gennaio all'8 agosto 2026, le reti transfemministe di monitoraggio invece riportano 40 casi di femminicidio. Allora, c'è un problema proprio di come analizzare i dati rispetto a quelli che sono anche i parametri che sono inseriti dentro le leggi. I fascicoli sono tanti, non possiamo pensare che le aule di giustizia riescano a gestire qualcosa che riguarda un uomo su tre, nessuno escluso, anche gli anziani, dice la giudice e consigliere della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. Ancora, serve la formazione, quella di polizia e magistratura è da poco obbligatoria. Scusate. Ma non ci sono dati a riguardo, l'impressione è che sia disomogenea, in alcune zone ignorata. Una migliore capillarità dei programmi formativi permetterebbe anche una maggiore competenza nella valutazione del rischio. Scusate, al massimo vi lascerò in diretta, ma andiamo avanti. Reati come danneggiamenti, pedinamenti possono essere ritenuti di poco rilievo, ma in un contesto di violenza sono fattori di alto rischio. Ancora, ogni procura in Italia vede arrivare decine di codici rossi ogni settimana, complice anche una maggiore propensione nel denunciare, ma sono gestiti dallo stesso numero di operatori. Scusate, ancora, le leggi ci sono, il problema è che le riforme in atto sono a costo zero, non sono state aumentate di una unità. Polizia o magistratura, aggiunge la giudice Di Nicola Travaglini, in termini economici la violenza sulle donne costa 13 miliardi all'anno. Anche solo un miliardo farebbe la differenza, l'investimento pagherebbe subito. E a me tocca di ricordare, prima di, di essere falciato dalla tosse, che diamo invece alle spese militari 14 miliardi, ma evidentemente le priorità sono ben altre in questo paese. Allora andiamo a vedere un altro tema che vi annunciavo, un bellissimo editoriale, ma no, stiamo sul Manifesto ancora, scusate, ma oggi c'è tanta roba interessante. Vediamo un po' se ho sbagliato a scrivere. Per quanto riguarda volevo raggiungere l'editoriale di Manconi, ma credo che sia su Repubblica, infatti ho sbagliato. Ecco, su Repubblica, report della società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto, un lungo editoriale di Luigi Manconi. Noi andiamo a pagina 15 a vedere una citazione di questo editoriale, in questo caso che sta tenendo banco per tutta l'estate, con dichiarazioni, contraddichiarazioni, sputo in faccia, siamo amici, il ristorante di La Vitola che fa più 70% addirittura di incassi adesso perché è diventato ancora più famoso. Il titolo di cronaca: chi ha messo la bomba conosce La Vitola, è un virgolettato, il sospetto dei PM sulla base dei dialoghi intercettati tra i quattro esecutori materiali, quel riferimento al dottore, ma lasciamo la cronaca che davvero ogni giorno si infittisce. E invece andiamo alle tirate di Manconi per vedere il finale. La vicenda Ranucci-La Vitola mostra qualcosa di ancora più significativo. In poche settimane un fatto che avrebbe dovuto interessare esclusivamente la cronaca giudiziaria e la programmazione televisiva è diventato un debordante evento politico che ha costituito non solo il cuore della discussione pubblica di quest'estate, ma anche un cruciale terreno di lotta politica. Si pensi solo che per come si sono svolte le cose, per come si sono formate le fazioni in campo, una persona di sinistra, che so io, si sarebbe dovuta schierare immancabilmente a favore di Ranucci e una persona di destra immancabilmente contro. Che cosa Ranucci abbia fatto di benemerito per il giornalismo d'inchiesta, che cosa abbia fatto di pernicioso per esso, è stato beatamente ignorato. E ciò corrisponde né più né meno che a un ulteriore passo verso lo svuotamento di senso della politica, a tutto vantaggio di un'interpretazione esclusivamente gestuale e declamatoria dell'azione pubblica. Per capirci, siamo in grado di mostrare documentalmente quali inchieste di report abbiano rivelato davvero trame occulte e sistemi illegali? Quante delle persone sottoposte a quelle inchieste si sono rivelate completamente estranee ai fatti loro attribuiti? E ancora, quante sono state risarcite moralmente dai furori giustizialisti di un servizio approssimativo? È sempre super interessante Luigi Manconi nelle sue analisi. Oggi questa la trovate su Repubblica in prima pagina, poi si va avanti a pagina 15. Vi ho svelato il finale però. Allora, andiamo a vedere adesso invece, già che ho Repubblica in mano, le vacue risposte, dicevo, del Ministro dell'Ambiente Frattin. Siamo a pagina 10, ci arrivo, per me i miei pollicioni, eccoli qua. Pichetto Frattin, ma niente, lo abbreviano, Pichetto. La crisi del clima non si risolve per decreto, ma vorrei avere più fondi. Allora, chissà chi glieli darà. Allora, è Luca Fraioli che scrive questa intervista, che ha realizzato questa intervista, e fra le domande gli chiede: l'impressione è che l'esecutivo, molto più che agli effetti del riscaldamento globale, sia interessato ad altri dossier. Immigrati, sicurezza, non è così? Risponde: nel dibattito politico i temi sono dettati dalle contingenze, e vale anche per i media. L'importante è che non ci si lasci condizionare nell'individuare le priorità di azione. Poi, Il governo italiano tra i grandi paesi europei non è forse stato uno dei più ostili al Green Deal dell'Unione Europea? Risposta. Ribadisco che il Green Deal europeo è eccessivamente ideologico, al punto di non aver previsto i danni che avrebbe fatto. Ha distrutto un settore come l'automotive in Germania, che automaticamente significa distruggere l'Italia. E allora insiste, Fraioli gli dice, non sono state l'innovazione e la competizione cinese a distruggere il comparto? Risponde, anche questo ha contato certamente, ma se già si è sull'orlo di un burrone e poi ci si dà una spinta da soli, puntini puntini. Domanda, ma non abbiamo appena ottenuto dall'Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili? Risponde il ministro dell'Ambiente. Ci sono stati concessi perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. Domanda, come saranno spesi? Risposta, è partito il confronto con il Ministero dell'Economia, ma potrebbero essere sovvenzionati gli impianti fotovoltaici domestici e le installazioni di pompe di calore, così come investimenti sulle reti elettriche e ferroviarie, o ancora gli accumuli di energia dalle batterie ai bacini idroelettrici. Cioè, sostanzialmente, per me che leggo, non lo sa. Lei e i suoi colleghi di governo siete al corrente delle previsioni dei climatologi per i prossimi mesi? Un autunno particolarmente piovoso, il 2027 con il Niño potrebbe essere l'anno più caldo della storia. Ne parlate in Consiglio dei Ministri? E lui risponde, è un luogo di decisioni, non di convegni. Però siamo consapevoli che è il grande tema del futuro. Ecco, io no, dovrei stare zitto, ma veramente, come si fa ad avere un ministro che di fronte alla domanda dove uno gli chiede ne parlate in Consiglio dei Ministri, dice è un luogo di decisioni, non di convegni, come se non ci fosse nulla da decidere rispetto a quello che sta accadendo a livello climatico e non soltanto quest'estate. E allora il giornalista Luca Fraioli gli chiede, ultima domanda, cosa farete per prevenire o limitare i danni a famiglie e imprese? Risponde, Pichetto Fratin, occorrono azioni che non riguardano solo il governo centrale, ma che coinvolgono anche le regioni e i territori e che interessano anche i comportamenti individuali. Purtroppo tutto questo non è risolvibile con un decreto che faccia piovere o che faccia piovere di meno. Io non ho veramente parole, lascio a voi. Alcune che mi vengono in mente sono brutte per Pichetto Fratin e queste risposte, ma dimostrano ampiamente che cosa e quale sia lo stato della gestione dal punto di vista dell'ambiente e della catastrofe climatica che stiamo affrontando. Andiamo a vedere un altro tema poco simpatico, che è quello dell'ILVA, ahimè triste e doloroso, e andiamo a pagina 3 del manifesto. C'è un'intervista all'economista Roventini, che di nome fa Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che suggerisce di guardare al modello svedese per il rilancio dello stabilimento. In Svezia, dice, l'acciaieria verde è nata coinvolgendo imprese private, enti pubblici, università e Unione Europea. Per fare lo stesso in Italia bisogna almeno iniziare a piantare un seme. È Alex Giuzio che lo intervista e dice, se ne parla da tanti anni appunto dell'acciaio verde, ma non si arriva mai a concretizzare. Risponde l'economista, i problemi sono iniziati quando si è deciso di privatizzare l'ILVA. Era la stagione delle grandi privatizzazioni e il complesso fu venduto nel 1995 al gruppo Riva, che lo ha gestito in maniera oscena fino al 2012, quando scoppiò la crisi giudiziaria per il processo sul disastro ambientale. Il governo Gentiloni col ministro Calenda scelse di vendere lo stabilimento ad ArcelorMittal, nonostante ci fosse un'altra cordata composta da Jindal, Arvedi e Cassa Depositi e Prestiti, che aveva un progetto industriale migliore. Così si è ripetuto l'errore solo per incassare qualche soldo in più. Domanda, decarbonizzare non è facile né immediato. Nel frattempo a Taranto gli operai sono preoccupati di perdere il lavoro e i cittadini temono per la loro salute. Risponde Roventini, ma se si continua a non agire le conseguenze saranno disastrose in termini sia occupazionali che ambientali. Temo che questa inerzia sia voluta, che sia nato un processo di eutanasia dell'ex Ilva. La si sta spegnendo pian piano per farla morire senza scatenare le proteste sociali. Mi pare che l'offerta dei capitani coraggiosi italiani rientri in questo disegno. Dunque, che fare? Se lo Stato deve mettere dei soldi per salvare la siderurgia italiana, anziché regalarli a un gruppo di imprenditori privati, sarebbe più intelligente rinazionalizzare l'ex Ilva. E quindi Giuzio chiede come dovrebbe essere fatta la nazionalizzazione, risponde Roventini, con un piano industriale condotto da una società a capitale interamente pubblico. Il rilancio dell'ex Ilva dovrà convertire l'area a caldo con forni elettrici, oltre a mantenere l'area a freddo, sarà un processo lungo e complesso, ma se lo Stato tracciasse una seria roadmap, tranquillizzerebbe sia i lavoratori che i cittadini e gli enti locali. Occorrono risorse per supportare i sacrifici immediati sul medio e lungo termine. Questo non può prescindere dalla decarbonizzazione, ma per attuarla è necessario fare attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Solo così potranno conciliare salute e lavoro. Ha detto tre parole mica da niente Roventini, eh? Ricerca, sviluppo e innovazione. Sono quasi lontani i ricordi in questo triste paese, ma quindi l'idea è nazionalizzare, cosa che fa venire i capelli dritti a chi ce li ha, anche soltanto citarlo non si capisce alla fine poi perché. Andiamo a vedere che cosa dice dunque, no, c'è Meloni, sì, Meloni d'accordo l'intervista, ma il passaggio che ci interessa è quello dove avete sentito lo storico, il nostro giornale radio, dove lei cerca di intervenire su il fascismo soft. E infatti a pagina 3 c'è Simone Canettieri, sì, ho letto bene, che scrive: il rapporto con Trump pensavo sarebbe stato più facile, credo nell'Occidente unito, in virgolettato, della presidente del Consiglio. E a un certo punto questo articolo fa insomma una specie di pastone rispetto alla intervista che è stata pubblicata dal New York Times, e quindi vediamo quello che ci interessa, cioè il paragrafo radici. Parlando del fascismo italiano, l'intervista afferma: ovviamente se oggi guardiamo questa storia, una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa, probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Meloni in questi anni a Palazzo Chigi, nonostante una serie di critiche molto nette al ventennio a partire dalle leggi razziali, non si è mai detta antifascista, ricorda il giornalista. La spiegazione offerta all'intervista è la seguente: è un termine che le sembra rimandare ai gruppi di sinistra della sua giovinezza, per i quali uccidere i fascisti non era un crimine. Meloni si scrolla addosso qualsiasi accusa di nostalgismo, va bene, fin dai tempi di Colle Oppio, quando iniziò a imporsi sotto la guida del maestro Fabio Rampelli, forse ero la persona giusta al momento giusto, lì aggiunge: ho imparato a difendere le mie idee, sono diventata la persona che sono grazie agli anni di militanza giovanile. A proposito di Giorgio Almirante, padre della destra italiana con un passato giovanile più che controverso a Salò, scrive il giornalista del Corriere, ma ci va veramente con gli eufemismi, afferma: ci ha segnato qualcosa di molto importante in termini di valori. Si può combattere la propria battaglia con dignità anche partendo da una posizione iniziale molto marginale. Scusate, oggi va così, ho la tosse e non ho l'acqua, per cui adesso fra un po' vado a cercarla, ma forse è anche quello che leggo che mi fa andare di traverso tutto. Allora, andiamo al meeting di Rimini, fra poco ci arriveremo con un ospite, con un vaticanista ospite in studio, che sono 44 anni che un papa non va al meeting di CL, e siamo sul Corriere a pagina 15. Eccoci qua. Allora, il meeting al Via da noi la politica riesce a dialogare, il giorno del papa attesi in 50.000, il governo è rappresentato in massa, scrive Cesare Zapperi. Manca solo la Presidente del Consiglio. Uno che scrive la Presidente del Consiglio l'abbiamo trovato. Per il resto arriveranno i Vice Premier, Tajani e Salvini, e una decina di ministri. Ieri il debutto è toccato a Francesco Lollobrigida ed Anna Maria Bernini. Ma sono attesi anche governatori, eccetera, eccetera. Lì c'è tutto un discorso che i governatori avranno anche di che parlare della Lega, mentre ascoltano il Papa si parleranno della Lega. L'effetto Papa è invece l'attacco del pezzo, si è già sentito, il meeting per l'amicizia tra i popoli edizione numero 47 è partito con gli stand affollati fin dal primo giorno, l'attesa per l'arrivo di Leone XIV è palpabile e fa premio su tutto il resto, il pontefice aprirà la giornata a San Marino ma poi tutto il pomeriggio lo trascorrerà a Rimini, i numeri che si prospettano sono impressionanti, tra gli appuntamenti dalle 15 al meeting, alle 17.30 l'incontro con le persone fragili, e malate nella cattedrale cittadina alle 18.30 la messa al porto. Sono attese 50.000 persone. Per gli organizzatori la partecipazione del pontefice 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II è anche il modo migliore per declinare il titolo scelto per questa edizione: L'amor che muove, il sole e le altre stelle. E chiudiamo, sì, ho 1:41 per, avevo detto L'Avvenire. L'Avvenire ha questo editoriale bellissimo di Vittorio Pelligra. La lezione sempre attuale di Ulisse, c'è una scena in Itaca, il ritorno, il film di Umberto Pasolini, che sembra contenere in pochi minuti il problema morale della guerra. Penelope, una splendida e tragica Juliette Binoche, guarda Ulisse tornato dalla sua isola dopo 20 anni d'assenza, tanti anni quanto sangue. E lui, Ralph Fiennes, le risponde con una domanda che va molto oltre il riconoscimento fisico, a virgolette, avresti potuto amare l'uomo che sono diventato? Chiuse virgolette, perdonami, conclude. E forse questa è la domanda più radicale che la guerra lascia dietro di sé. Non se fosse giusta o ingiusta, non se fosse inevitabile o necessaria difensiva. Che cosa ha fatto di noi? Chi è l'uomo che torna? Sono le domande che contano davvero. Vado veloce perché ho poco tempo. Andiamo a pagina 16 per vedere il finale. È interessante questo pensiero di Vittorio Pelligra su come la guerra ci cambia, non soltanto cambia, ahimè, le vittime delle guerre, questo è evidente, ma che cosa suscita dentro di noi. Siamo a pagina 16, eccoci qua. C'è un costo della guerra che non entra nel conto dei morti e dei feriti, delle case distrutte, dei territori perduti, delle economie devastate. È il costo che la violenza impone all'umanità di chi la esercita. Potremmo chiamarla la perdita dell'amabilità, non della bontà, non dell'innocenza. L'amabilità non è l'essere buoni, non significa essere innocenti o irreprensibili. È qualcosa di più profondo, la possibilità di continuare a riconoscersi e di essere riconosciuti come qualcuno che può essere accolto, abbracciato, perdonato, qualcuno la cui umanità non coincide e definitivamente con il male che ha compiuto. Il linguaggio pubblico oggi tenta invece di semplificare. Se la nostra causa è giusta, allora ciò che facciamo per difenderla deve necessariamente essere giusto. E allora diventa più facile pronunciare parole che dovrebbero continuare a inquietarci. Armi, attacco preventivo, obiettivo, vittime collaterali, deterrenza, escalation. La tragedia antica sapeva qualcosa che la razionalità strategica rischia di dimenticare. Per questo, mentre la guerra torna a occupare con crescente naturalezza il nostro linguaggio pubblico, dovremmo forse affiancare alle domande della strategia una domanda diversa. Non soltanto se abbiamo abbastanza armi o se la nostra deterrenza sarà efficace, ma anche che cosa vogliamo proteggere di noi mentre ci prepariamo a combattere. Nessuna vittoria può restituire automaticamente ciò che la guerra ha trasformato. Il vero problema dell'Odissea non è arrivare a Itaca, è riuscire a tornare chi si era prima di partire per Ilio. Prima ancora di chiederci chi vincerà, dovremmo domandarci chi sarà in grado di tornare. Ci sarà allora qualcuno ancora disposto ad amarci? E questo direi che è un editoriale veramente, veramente interessante. Lo trovate su Avvenire, pagina 1 e pagina 16. E con ciò chiudiamo la rassegna stampa e andiamo verso la seconda pagina di Itaca.